Buongiorno, sono le 6, 1 minuto e 12 secondi dell'11 settembre del 2010. Io sono Maria Grazia Calandrone e apro le trasmissioni di Radio 3 dai microfoni di Qui comincia storie, musiche e racconti. E va da sé che la rete oggi dedicherà memoria speciale alla giornata che stiamo cominciando a vivere e credo che stamattina una gran parte dell'umanità si sveglierà o si è già svegliata pensando a questa data. Diciamo oggi siamo uniti in una specie di fratellanza al negativo. E mezz'ora fa, mentre venivo qui, 20 centigradi, vento di tramontana e il buio della prealba romana, ho visto una fila di ruspe, un piccolo cantiere attivo sulla via del Muro Torto. E ho provato una commozione intensa per questa specie che continua a costruire sopra e oltre ogni macerie. E veniamo alla nostra immagine, che è perfettamente in tema con questo argomento. È una foto in bianco e nero e mostra un uomo con i capelli bianchi in camicia da notte piegato sul lato destro di un letto matrimoniale. L'uomo depone o sta per sollevare una camicia da notte da donna vuota. E sempre in tema con questa nostra atmosfera mattutina ascoltiamo il primo dei brani scelti da Ennio Speranza, nostro regista e consulente musicale, ovvero l'Andante con moto di Franz Schubert da trio in mi bemolle per pianoforte, violino e violoncello. Thank you. Ci ha accompagnato bene Franz Schubert con Andante con moto da trio in mi bemolle per pianoforte, violino e violoncello, trio Beaux-Arts. E questo trio è stata una delle ultime composizioni completate da Schubert. È divenuto celeberrimo anche grazie all'utilizzo che ne ha fatto Kubrick nel suo film Barry Lyndon. È basato su una canzone popolare svedese. Questa sua atmosfera ipnotica, malinconica e cupa ci accompagna nell'analisi per associazione della nostra immagine. Vorremmo dare un titolo a questo fotogramma e chiamiamolo Deposizione dell'assente. È un fotogramma che proviene dal backstage dell'episodio USA di Sean Penn, contenuto in 11 settembre 2001. Un anno dopo l'attentato alle Torri, una produzione televisiva francese di Alain Brigand chiama intorno al corpo ferito dell'America 11 registi da tutte le parti del mondo, assegnando all'opera di ciascuno un tempo simbolico, 11 minuti, 9 secondi e un frame, ovviamente, in ricordo della data, con la convinzione molto vitale che alle immagini dei notiziari mondiali si dovesse rispondere con altre immagini. Ed ecco come Sean Penn ha affrontato questi suoi 11 minuti, 9 secondi, un frame. La nostra immagine di oggi è di quelle che bastano da sole a formare e poi a colmare un vuoto dentro di noi. C'è questo uomo anziano, quindi una creatura in qualche modo già toccata dalla morte, che forse ha una qualche confidenza con la morte, che si curva su un letto a sistemare il vestito vuoto di una donna. Abbiamo chiamato deposizione dell'assente. Assente non ha genere e ci piace lasciare di proposito l'ambiguità del credere che assente sia il corpo della donna che manca dentro questo vestito, ma nello stesso tempo sia il corpo dell'uomo pur vivo che manca dalla realtà, perché il corpo è quello di Borgnine e l'episodio di Sean Penn mostra un uomo che vive conversando sereno con la moglie morta, svolgendo tutte le faccende domestiche come se lei fosse accanto, e la loro casa è coperta dall'ombra delle torri prima del crollo. L'episodio comincia colmo di dettagli domestici, della solitudine di un corpo anziano vista in tutti i dettagli, ma una solitudine interrotta da questo discorso amoroso folle. Lui cambia vestito a questa sua moglie immaginaria, le parla, le offre il cibo e nella sua immaginazione quindi lei è rimasta su quel letto dove è stata amata e dove forse è morta. E la sua è una deposizione luminosa, così come luminosa è la deposizione della prima torre che cade facendo luce sulla facciata del palazzo e risveglia finalmente i fiori di lei. E insieme alla luce della torre che cade e svela la parte del letto dove lei era solita dormire, a lui viene l'improvvisa coscienza della morte di lei e si accorge che lei è solo una spoglia, un vestito vuoto. E in questo stesso film, sull'11 settembre, Ken Loach usa il suo episodio per ricordare un altro 11 settembre, quello del 1973, data dell'assassinio di Salvatore Allende da parte dei golpisti di Pinochet. Anche in questo episodio c'è un uomo solo e solo dentro la memoria, è un esule cileno a Londra, Vladimir Vega, che è piegato a scrivere una lettera di condivisione del lutto ai parenti delle vittime dell'11 settembre. Le sue memorie sono mescolate a documenti e interviste originali. E io ho fiducia nell'intelligenza del popolo, dice una cucitrice. Ma 30.000 persone vennero torturate e uccise quasi porta a porta dai golpisti appoggiati dal governo americano. E chiudiamo questa prima parte con le parole di Allende trasmesse a Radio Magallanes l'11 settembre del 73. Vi dico con certezza che il seme affidato alla coscienza degna di migliaia di cileni non potrà essere estirpato completamente. I processi sociali non si fermano né con il crimine né con la forza. James Macmillan for Jan, pianoforte John York. Macmillan è uno dei compositori scozzesi più conosciuti ed eseguiti di questi ultimi anni, è nato nel 1959. È un fervente cattolico e che la sua spiritualità segna in molti modi la sua produzione. Ma questo brano, questa piccola nenia minimalista che abbiamo ascoltato e che evoca in filigrana atmosfere della musica, anche in questo caso popolare, in questo caso scozzese, è stato scritto in memoria di un amico scomparso, Ian Twidley. Appunto, scomparsa la moglie di Borgnain e scomparso l'amico di Macmillan. Però il rovesciamento che abbiamo visto di questa torre che cade e fa luce e ci porta alla mente immagini di alcune risurrezioni. La prima è un video di Bill Viola, Emergence, dove c'è il Cristo, un Cristo bellissimo che emerge asciutto dalle acque della risurrezione, dal suo sepolcro, in una sorta di bianco miracolo incompiuto. E poi vengono alla mente le tre installazioni memoriali dell'attentato, che sono anch'esse una maniera umana di risorgere. Per prima le due torri di luce che vennero mandate verso il cielo 6 mesi dopo l'attentato, erano due fasci di luce più alti delle torri preesistenti. Questi due fasci di luce sono stati definiti dal New York Times luminous ghosts, fantasmi di luce, e sappiamo bene come le parole siano importanti e come i nomi che vengono dati alle cose siano importanti. E poi la seconda installazione è The Sphere del tedesco Fritz Koenig, che è un reimpasto del bronzo e dell'acciaio, riciclo delle macerie, ed è una monumentale sfera che è stata collocata a sud delle torri fra tulipani gialli e asfodeli. E per ultimo, ancora incompiuto, il progetto Reflecting Absence di Michael Arad, architetto israeliano, che renderà Ground Zero un museo sommerso, che mostrerà reperti dell'attacco, video e testimonianze del crollo e dei soccorsi. E quindi, appunto, così come abbiamo cominciato, continuiamo: la specie umana non si rassegna ad essere una materia e continua a costruire, scavare, erigere ed essere operosa. E voglio lasciarvi ancora una piccola risurrezione che forse ci aiuta a comprendere tutte le altre, ed sono gli ultimi tre versi delle Elegie Dionesi di Rilke, meraviglioso poeta di lingua tedesca. E noi, che pensiamo la felicità come un'ascesa, avremmo l'emozione che quasi ci smarrisce di quando cosa che è felice cade. Thank you. Uno strano Stravinsky in questa pastorale per voce e strumenti a fiato, Phyllis Brynjulfsson, soprano, Ensemble Intercontemporain, diretto da Pierre Boulez. Un brano dal sapore orientale e straniato. E noi siamo sempre all'ascolto di Qui comincia, storie, musica e racconti. Io sono Maria Grazia Calandrone. Potete scrivere al nostro indirizzo mail quicomincia@rai.it. Per il podcast e riascolto delle puntate, invece, dirigetevi verso www.quicomincia.rai.it. Il buio come terreno di coltura del fantasma amoroso che abbiamo attraversato appunto in compagnia di Sean Penn ci fa venire in mente un altro buio, quello di The Others di Alejandro Amenábar. È un film dove gli altri, The Others, siamo noi i vivi, dove gli invasori siamo noi, e si prova una autentica compassione per chi ha oltrepassato la barriera. Il buio in The Others è una necessità domestica. Una donna vive con i suoi due bambini che soffrono di una fotodermatite, per cui se vengono in contatto con la luce si ammalano gravemente. Il marito, il padre, è stato dato per disperso nella Seconda Guerra Mondiale e lei, una magnificente Nicole Kidman, ancora convinta di essere viva, dice a quello che crede il fantasma del suo uomo: «Io ero disposta a vivere in questa oscurità, in questa prigione, ma tu no, non ero abbastanza per te, per questo sei partito, non era solo la guerra». E forse il buio e la mancanza della lucidità della coscienza favoriscono l'amore? Con questa domanda ascoltiamo cosa ne pensa Brecht, ascoltiamo la piccola lezione d'amore che dà madre coraggio alla figlia muta Katrin. Anche in questo caso siamo in una guerra e la madre segue gli eserciti per fare i suoi affari, perché durante i disastri di una guerra i soldati sono i soli ad avere denaro da spendere, e così si rivolge alla figlia: «Tien a mente questa lezione, Katrin, non fartela mai coi soldati. L'amore è una potenza terribile, t'avverto. Non è rose e fiori nemmeno con chi non è sotto le armi. Ti dice che vorrebbe baciare la terra dove sono passati i tuoi piedi. Te li sei lavati ieri, visto che se ne sta parlando. E poi sei la sua serva. Sii contenta d'essere muta, così non ti contraddici mai e non ti viene voglia di strapparti la lingua perché hai detto la verità. È un dono del cielo essere muta». E a proposito di questa mutaggine così ironica di Brecht, ascoltiamo invece un altro silenzio piuttosto più tragico, che è il silenzio atterrito di una delle madri di Srebrenica, una città dell'ex Jugoslavia, dove dall'11 al 21 luglio del 95 vennero uccisi dalle truppe serbo-bosniache di Ratko Mladic oltre 8.000 musulmani bosniaci. E solo nel marzo di quest'anno la Serbia si è scusata per il massacro e ha trasmesso un documento verità nel suo canale televisivo statale. E quindi ascoltiamo queste brevi parole di Aska Zahic, è una delle madri che ha perso i due figli e il marito nella strage. «Io il figlio piccolo lo tenevo sotto la camicia e Almir con tutte e due le mani lo abbracciavo. Pregavo Dio, gli facevo le promesse, supplicavo di fare quello o questo, offrivo la mia vita se solo avesse risparmiato i miei figli. A mio marito, Ahmo, non ci ho pensato neanche. Povero mio Ahmo. Poi in strada i soldati serbi ci fermavano di nuovo, ci controllavano, tiravano fuori dal camion e portavano via qualche maschietto o qualche ragazza più carina. Nessuno li ha visti mai più e noi tutte guardavamo d'altra parte. Se li guardi porteranno via anche te. Se ti chiede qualcosa stai zitta, altrimenti fanno scendere anche te. Solo le madri, alle quali strappavano i figli, urlavano: ma solo se perdi il figlio non hai più paura di niente e di nessuno». Thank you. Christoph Gluck, melodia da Orfeo ed Euridice nell'arrangiamento per violino e pianoforte di Fritz Kreisler, David Oistrakh al violino, Vladimir Jampowski al pianoforte. Ecco, abbiamo toccato anche la lacuna luminosa di Euridice che nuova arte susciterà nel suo Orfeo. E torniamo all'11 settembre delle Torri e con l'aiuto di Il mio nome è Legione di Demetrio Paolin. È un libro che parla ovviamente del male fin dal titolo, perché nel Vangelo secondo Marco viene detto che così avvenne tra Gesù e l'indemoniato di Geraseni, che notte e giorno si percuoteva con pietre gridando. Gesù gli domandò: come ti chiami? Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E da allora viene sempre chiesto il nome ai demoni, ma essi fanno molta fatica a rivelare i nomi, perché nei nomi c'è moltissima sostanza, come abbiamo ricordato poco fa. E venne anche detto nella nostra storia recente di 9 anni fa che nel fumo delle torri si fosse formata l'immagine del volto del diavolo. Ora possiamo comprendere profondamente il bisogno umano di attribuire a forze non umane degli episodi così storicamente devastanti, ma Demetrio Paolin ci aiuta ad avvicinare pericolosamente l'umanità disumanata di Mohammed Atta, uno degli attentatori, come ricorderemo, e dei corpi che per sua causa preferirono il vuoto al troppo pieno del fuoco e del fumo e delle diossine. Paolin immagina il vero Atta nelle nebbiose colline di Casale Monferrato, dove sembra che un omonimo avesse preso il brevetto di pilota. Quando cammina per strada, in questa strada a cui nessuno fa caso, Mohammed Atta decide di provare l'abbigliamento per il suo martirio. Ecco che prima di uscire si avvolge con forza intorno al ventre le bende sacre, le stringe forte. Sa Mohammed che il suo corpo, che tutti crederanno disfatto dalla morte violenta, proprio per la violenza di quella morte sarà salvo, integro, puro, risorto, immediatamente. Il corpo di Mohammed Atta nell'assoluto niente del dopo, legato con le bende, sorride nel niente. A Mohammed non importava niente delle vergini, si era già svuotato di tutto questo, si era fatto un vuoto cavo intorno. Le vergini sono un modo per scansare il male. È sgradevole immaginare che un tale prende un aereo e lo lancia contro degli edifici sapendo che avrà per ricompensa il nulla. Così, per consolarci, ci inganniamo dicendoci che quel tale si è ucciso per le vergini. Meglio le vergini del nulla. Mohammed ha capito, qui nelle colline del Monferrato, che Dio non è il Dio per cui tutti lo crederanno martire. La natura delle cose che gli stanno davanti è così diversa dai posti in cui è stato o in cui dovrà stare prima del giorno del martirio. Mohammed guarda le colline del Monferrato e questa cittadina, una nullità rispetto a tutto quello che lui ha sempre creduto per vero. Entrambe gli sopravviveranno. Un mattino, andando per la trasparenza di questo cielo sereno, si è reso conto che il suo ultimo atto sarà un atto di fede al nulla. Ne ha avuto l'esatta percezione quando ha attraversato la porta scorrevole per entrare in un grande magazzino. «È dentro il grande magazzino», ha detto le preghiere. Mohammed prende la birra e la carne di maiale, esce e torna a casa, cuoce la carne, la fa arrostire per bene e poi stappa la birra. Beve e mangia, ma non sente nulla. La sua gola ingoia il veleno del peccato, della proibizione assoluta, ma lui, Mohammed, è lontano da tutto questo, è già nel cielo siderale, è come un cielo di dicembre che annotta subito. Il corpo di Atta è una vigna vuota, un corpo essiccato dopo una combustione. E ascoltiamo adesso di Heitor Villa-Lobos, canzonetta da Quartetto per archi numero 1. Thank you. Villa Lobos, canzonetta da quartetto per archi numero 1, quartetto latinoamericano, e ci ha svegliati un po' da questo sogno di crollo e resurrezione che abbiamo attraversato nella puntata di oggi. E a conclusione di questa puntata vorremmo darvi due rapide notizie, anche se in tema con la data di oggi. E questa sera all'Isola Tiberina di Roma ci sarà l'anteprima romana della Straniera di Marco Turco, tratta dal romanzo di Tafik, scrittore iracheno. È un libro crudele e poetico, che è quindi un film all'altezza del romanzo dal quale è tratto, che racconta la storia di un diverso buio, quello della immigrazione e della prostituzione. E la seconda notizia riguarda invece la presentazione di oggi pomeriggio al Festival di Mantova, che poi è seguito in diretta, come sappiamo, dalla rete, di Il sogno di Allende di Max Marambio. E Marambio era responsabile della guardia personale di Allende all'epoca del golpe e fu testimone delle ultime ore vissute sotto l'assalto militare, e inoltre trascorse 10 mesi nella sede dell'ambasciata cubana per sfuggire alle torture del regime, e quindi avrà sicuramente da dircene e da dire a Bruno Arpaia, anch'esso scrittore, con il quale appunto parlerà del suo libro. Chiudiamo però questa puntata con le parole di Dacia Maraini in Buio, che è un libro denuncia di 12 fatti di cronaca, diremmo quasi un documentario della realtà imperfetta. Cos'è il buio per un bambino se non l'immagine dell'altro che si insinua nel suo sguardo infantile, quando la fiducia si trasforma drammaticamente in timore e paura? È con queste parole, che spero che ci aiutino a preservare la nostra e l'altrui fiducia, Maria Grazia Calandrone vi saluta, vi ringrazia, ringrazia Elisabetta Parisi, curatrice del programma, Giovanni Papotto in redazione, Ennio Speranza per la consulenza musicale e la regia, e il tecnico per la messa in onda, Genesio Di Jacopo. Passa la linea al GR3 e a Radio 3 Mondo con Te Recuerdo Amanda di Victor Jara, canzone con la quale torniamo nel Cile di Allende, perché Jara fu sostenitore del presidente Salvador Allende, fu assassinato 5 giorni dopo il golpe dell'11 settembre 73.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.